Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma. Salutiamo chi ci ascolta in streaming, radioparma.it, le nostre app, le piattaforme digitali, una nuova puntata in cui chiaramente ancora un po' giudichiamo, analizziamo questo Pisa-Parma, questa vittoria ritrovata, la seconda di fila in trasferta, peraltro la seconda di fila anche in uno scontro diretto. Non succedeva in Serie A dall'estate 2020, poi il Parma ha fatto molte stagioni in Serie B, comunque è un dato sicuramente di rilievo, soprattutto per il momento dei crociati, per la compattezza, la solidità, la testa anche dei ragazzi di Carlos Cuesta. Noi chiaramente ci avvicineremo anche alla partita di sabato alle 18, ci sarà Altardini Parma-Lazio, che per i gialloblu potrebbe anche significare continuità, quantomeno questo è l'obiettivo in casa Parma. Come sempre il nostro numero per scriverci messaggi WhatsApp è il 333 920 0170. Ci sono già diversi messaggi, tra poco li leggeremo, tra poco anche con i nostri ospiti. Tra le novità, diciamo, per la Lazio c'è la disponibilità di Troilo, che era squalificato a Pisa, anche se va capito se questa confermerà o meno la ritrovata difesa a 4 che ha fatto molto bene a Pisa, anche se il Parma poi si è forse chiuso un po' troppo, si è abbassato troppo nel secondo tempo, però a livello di compattezza difensiva niente da dire, pur con un paio di occasioni anche piuttosto nette per Zola. Da vedere, questo è uno dei dubbi verso la Lazio, dubbi più nostri, magari non del tecnico Cuesta, che parlerà venerdì nel giorno prima della gara. Non ci saranno altri giocatori recuperati da valutare, solo Ndiaye, ma credo che non sarà disponibile. Sentiamo tutto con le ultime novità nel servizio del TG Sport di Marco Balestrazzi, poi subito in studio con Andrea Schianchi.
C'è un dato che esprime più di ogni altro la nuova identità del Parma, in netta controtendenza rispetto alla stagione passata. I crociati vincono gli scontri diretti Pisa, Verona e Torino. Tre successi contro squadre che oggi lottano per non retrocedere. Anche i Granata sono al pari in classifica della formazione allenata da Carlos Cuesta, che più in generale ha raccolto 11 dei 14 punti totali contro squadre che si trovano nella parte destra della classifica. Due vittorie esterne consecutive mancavano dal 2020. In chiave salvezza, invece, il confronto con l'anno scorso non lascia spazio a dubbi. Nella stagione 24-25 il Parma ha fatto solo 14 punti sui 36 totali contro club che si sono classificati dalla decima posizione in giù, battendo soltanto Monza e Venezia in una occasione. Anche la gestione Chivu, più pragmatica rispetto a quella targata Pecchia, non aveva portato grossi scossoni con le cosiddette piccole. Il tecnico rumeno non aveva vinto nessuno scontro diretto, i successi salvezza con Inter, Juve e Atalanta. Il Parma di oggi ha un punto in meno rispetto alla squadra di Pecchia dopo 14 giornate, ma come allora 4 lunghezze di vantaggio sulla terzultima. È presto, insomma, per dirsi fuori dalle sabbie mobili. Emerge però una nuova capacità di soffrire, dettata probabilmente dal realismo del tecnico, che sa di avere una rosa più povera tecnicamente. Le doti di Mann e Bonny, tra pregi ma anche difetti, non hanno per ora, tra infortuni e inserimenti complicati, trovato degni eredi. Un Parma operaio che ha già un nuovo esame all'orizzonte, la Lazio. Serve un salto di qualità per gioco e intensità contro le big, visto per ora solo nel secondo tempo contro il Milan, perché difficilmente contro i biancocelesti si potrà passare il secondo tempo chiusi in area.
Palla in Tribuna.
E questo era il punto di Marco Balestrazzi nel suo servizio. Saluto subito Andrea Schianchi con noi al telefono. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Giornalista Gazzetta dello Sport, chiaramente. Andrea, ricordo anche, lo citava Marco nel servizio, il tema degli scontri diretti, che la prossima giornata numero 15 si aprirà peraltro venerdì sera con Lecce Pisa, scontro diretto chiaramente in chiave salvezza alle 20:45, poi sabato, vabbè, c'è anche Torino-Cremonese, il Torino è lì, la Cremonese più su, ma noi citiamo lo stesso la partita, e poi soprattutto domenica alle 15 Fiorentina-Verona, davvero molto interessante anche per i Viola. Andrea, sei un po' più convinto sulla solidità di questo Parma dopo questa vittoria? Che effetto ti fa, Freddo?
Ma continuo a pensare che il Parma lotterà fino alla fine, fino in fondo, a meno che non ci siano chiaramente dei cambiamenti clamorosi di rosa al calciomercato di gennaio. Credo che lotterà fino alla fine, assieme ad altre, direi, 6 o 7, insomma. Credo che non, sì, questa è stata una vittoria importante, così come è stata una vittoria importante quella di Verona, però non vedo ancora il Parma, faccio per dire, a livello del Sassuolo, che secondo me, poi magari mi sbaglierò, però può fare un campionato tranquillo. Il Parma dovrà sudarsela fino in fondo, credo.
Ci metto anche la Cremonese insieme al Sassuolo e ti chiedo una considerazione su questo, Andrea, perché più che altro per i numeri, perché la Cremonese ha 20 punti, cioè dopo 14 gare è una quota molto importante pensando alla famigerata quota salvezza.
Sì, è vero, questa è, hanno fatto finora un percorso straordinario, secondo me. Per certi versi mi ricorda il primo Parma tornato in A
di Daversa,
che aveva fatto tantissimi punti nel girone d'andata. Poi è chiaro che bisogna vedere quello che riuscirà a fare nel girone di ritorno, e bisognerà vedere ovviamente quindi se le energie fisiche soprattutto saranno le stesse, però intanto ha 20 punti e quindi sai, quando hai 20 punti cominci a giocare un pochino più tranquillo.
Ah sì, assolutamente. No, perché io faccio sempre un ragionamento assurdo, cioè gli bastano 14 pareggi la Cremonese da qua alla 38esima giornata, è un discorso assurdo, però come dire, possono anche non servire più vittorie.
Teoria sì. Più o meno,
sì,
se
certo.
Non so, 34, su 35, insomma, comunque credo che la quota più o meno sia quella. La Cremonese secondo me ha, intanto ha qualche giocatore di qualità che insomma, al Parma probabilmente mancano, e comunque mi sembra abbastanza evidente che abbiano fatto dei risultati importanti e insperati, penso alla vittoria a Bologna, alla vittoria a San Siro, insomma sono vittorie che pesano, che danno autostima ai giocatori e a tutto l'ambiente, e stanno facendo molto bene.
Molti, soprattutto qui a Palen Tribuna, tra i nostri tifosi e amici che ci ascoltano, Andrea, spesso paragonano, no, la scelta di questa, la scelta di Davide Nicola, chiaramente scelte diametralmente opposte. Probabilmente sì, non c'è una scelta giusta, però scelte diverse.
Sì, no, secondo me sì, non esiste una scelta giusta. Tu puoi anche prendere, per dire, Ancelotti o Guardiola, ma se poi dopo gli dai una rosa che non ha qualità, anche loro farebbero fatica, quindi... Io credo che il Parma abbia perso dei giocatori di qualità, abbia scelto di perdere perché li ha venduti, dei giocatori di qualità, penso a Son, penso a Bonny ovviamente, lo stesso Leoni, anche Mann a suo modo l'anno scorso, soprattutto la prima parte di stagione l'aveva fatta bene. Chiaramente questi giocatori al momento non sono stati rimpiazzati a livello qualitativo, quindi se l'anno scorso con questi giocatori ti sei salvato all'ultima giornata e in un modo insomma, abbastanza rocambolesco, è chiaro che fatica la faremo anche quest'anno, perché non ci siano interventi particolari, ripeto, sul mercato, mi sembra abbastanza evidente.
Certo, assolutamente, del resto lo dice anche la classifica, guarda un nostro ascoltatore Enrico che ti saluta, dice occhio a stare sul pezzo perché visto la qualità della squadra alla fine se si perde sabato si torna nella zona calda e proprio non è il caso, cioè lui ricorda che poi sono 14 punti più 4 sul Pisa, poi il Parma è lì. Chiudendo il discorso sulla classifica ne approfitto, Andrea, perché tu chiaramente sei molto esperto anche di ambienti non dico caldi, ma di big, di top club di un certo tipo, molti si domandano se la Fiorentina poi potrà risalire, perché su questo c'è molta divisione nelle opinioni anche tra i tifosi crociati.
Ma credo che la Fiorentina faccia fatica a risalire, ce la può fare perché ha chiaramente le qualità, perché se tu pensi che in attacco a un giocatore come Ken, volendo anche Dzeko, insomma, ha giocatori di qualità, ma quando si rompe qualcosa nell'ambiente, e lì chiaramente si è rotto qualcosa nell'ambiente, qualcosa nello spogliatoio, fai veramente fatica a risalire, secondo me. Soprattutto perché è una squadra che non è abituata a lottare per non retrocedere, e quando devi lottare per non retrocedere devi star lì a racimolare punto su punto. E poi il fatto di giocare sempre contro anche i tuoi tifosi, alla lunga, se non hai un carattere forgiato, secondo me fatichi parecchio.
Un po' logorare,
io la Fiorentina, diciamo. Io la Fiorentina non la vedo benissimo, sono sincero.
Questo è interessante, perché su questo, insomma, i nostri amici sono molto divisi. Andrea, tornando sul Parma, proprio più nel dettaglio, il nostro ascoltatore Pippo, immagino non sia l'amico Pippo Inzaghi, però no, dice: vorrei chiedere a Schianchi, che stimo molto, se secondo lui Cherubini potrà prendere in mano il mercato a gennaio e quanti giocatori nel caso servirebbero.
Ma più che a Cherubini, secondo me, bisognerebbe chiedere al presidente. Perché è quello che deve tirare fuori i soldi. Lui credo che se potesse giocatori li prenderebbe, non avrebbe problemi. Però vedi, qui a Parma mi sembra che si stiano facendo dei grandi discorsi sui massimi sistemi, no? Il presidente che c'ha adesso c'è un nuovo presidente alla Kraus Group, c'è un nuovo manager che sovrintende agli eventuali acquisti di club europei come Scott Moon, c'è la volontà, così dicono, di creare una sorta di chiamiamolo circolo modello Manchester City, e che sono tutti discorsi meravigliosi, progetti stupendi. Però io dico sempre che poi alla fine bisogna fare i conti col 3-5-2 o con il 4-3-3 o con il 3-4-1-2, e allora cerchiamo di preoccuparci prima di fare progetti a lungo termine o a medio termine, cerchiamo di guardare il presente. Ecco, mi sembra, questa non vuole essere una critica nei confronti del presidente, però mi sembra che si stia ragionando guardando un po' troppo la luna. In questo momento bisogna guardare il dito, perché se no non andiamo molto lontano, ecco. Se no soffriamo fino alla fine, soffriamo e speriamo di riuscirci, ma adesso fare progetti sui massimi sistemi io non credo che possa rendere moltissimo, ecco.
No, anche perché insomma poi sappiamo come il mantenimento della categoria sia spesso fondamentale.
No, ma io guarda
non solo a livello economico e non solo,
certo, ma io non voglio insegnare niente a nessuno, soprattutto non voglio insegnare a un imprenditore come si deve fare l'imprenditore, ci mancherebbe altro. Però quello che lo sto notando in tutte le proprietà straniere che ci sono in Italia, che sono soprattutto proprietà americane, questi imprenditori americani non hanno capito che il calcio in Italia non è come un'industria normale in uno stato normale, è una questione di emotività, una questione di sensibilità. Hai a che fare tutti i giorni con il pubblico, con i tifosi, con i giocatori. Ecco, questo, ma non riguarda soltanto Krause questo ragionamento, questo andrebbe maggiormente capito. Io credo che i tifosi del Parma, francamente, usando una parola che non è tanto simpatica, se ne strafreghino degli eventuali progetti sul costruiamo una rete di club europei, oppure facciamo questo, oppure facciamo quest'altro. Sono 3 anni che vogliono fare lo stadio, non c'è ancora il progetto definitivo, quindi di che cosa stiamo parlando? I tifosi del Parma, il pubblico giustamente di Parma, vuole cercare di salvarsi e soprattutto, ove possibile, vorrebbe anche cercare di vedere delle partite che non siano soltanto delle partite modello calcio anni 50, certo, come quello che abbiamo visto a Pisa. Allora, è inutile fare, cioè, non ci vogliono dei top manager internazionali per fare calcio in Italia, questo penso io.
No. E il tuo discorso è chiarissimo, Andrea, e credo anche condivisibile.
Poi dopo lui,
in generale,
lui, per l'amor di Dio, i soldi sono suoi,
e decide, certo,
decide lui. Ecco, io su questo, sì, è vero, i soldi sono suoi, decide lui, però bisogna sempre ricordarsi che il Parma è un patrimonio comune della città e dei tifosi. Io questo lo sottolineo sempre, perché mentre faccio, per dire, un'industria che possa essere alimentare, meccanica, eccetera, è una questione puramente imprenditoriale, qui si va accanto, secondo me, ai sentimenti e alle emozioni che coinvolgono un'intera cittadinanza, e allora il proprietario dovrebbe, a mio avviso, farsene carico e considerare anche queste situazioni.
No, è chiaro il tuo discorso, e guarda, io mi collego un po', Andrea, più l'aspetto della squadra. Tu hai detto, no, possibilmente non vedere partite stile anni 50, quindi
sembrava il Padova di Rocco, che aveva scagnellato come stopper,
e quindi è un po' le Stevez della, no, è un po' il Valenti della situazione.
Sì, che Rocco, quando lo mandava in campo, gli diceva: tu colpisci tutto, se riesci anche a prendere il pallone qualche volta va bene.
Sì, quindi non ti piace molto questo Parma catenacciaro di questa, però lui, diciamo, non l'ha mai nascosto, cioè lui ha detto: io punto alla solidità difensiva, cioè non si è dato troppe pretese, diciamo così.
No, certo, su questo è vero, però sottolineo che negli anni 50 e 60, che siccome a me piace anche, come ben sapete, la storia del calcio, si faceva catenaccio. E poi c'è un'altra parola legata, e contropiede. A me mi pare che abbiamo fatto solo catenaccio.
Tipo, almeno D'Aversa aveva il contropiede, per esempio.
Il contropiede non l'abbiamo mica fatto, perché nel secondo tempo hanno messo il muso oltre la metà campo avversaria tre volte, poi hanno preso freddo e si sono rimessi dietro. Certo. Per l'amor di Dio, i risultati si possono ottenere in tanti modi. Io ritengo che, ma questo l'ho sempre detto fin dall'inizio della stagione, ritengo che il pubblico di Parma e la città sia una città abituata al bello e comunque alla ricerca del bello, e se vai avanti a fare due o tre campionati così, gli spettatori, vi posso garantire che non saranno più 13, gli abbonati non saranno più 13.000.
No, certo.
Sono abituati, ma è giusto, cioè, ogni città ha il suo DNA. Se tu proponi questo tipo di calcio in realtà abituate alla sofferenza, abituate a lottare, abituate a mostrare soprattutto il carattere, allora può funzionare. Io credo che a Parma, se lo riproponi quest'altro anno, fanno fatica a capirlo.
Ci sta il tuo ragionamento, come dire, alla lunga possa un po' stancare anche un tipo di spettacolo, perché poi rimane anche, come dire, la fruizione di,
insomma,
di qualcosa che si auspica piacevole, ecco, quantomeno,
se no
si va al lavoro. Certo.
Io se vado al cinema gradirei vedere un film, insomma, che mi piace,
certo,
ecco,
certo.
Non è che posso sempre vedere uno che spazza il pallone o cose così, va bene un pochino, oppure va bene in determinate situazioni, come può essere contro il Milan, contro la Juve, contro, insomma, grandi squadre, contro il Pisa o anche contro il Verona, perché non è che contro il Verona abbiamo fatto,
no, certo,
calcio o spettacolo. Ecco, insomma, mi aspetto qualche cosina di più. Un'opinione personale, credo sia legittima.
Assolutamente. Andrea, guarda, ti lascio con questa domanda proprio in pochi secondi, te la fa Lorenzo, nostro ascoltatore, dice che secondo te di quale innesto avrebbe più bisogno il Parma a gennaio, credo più come ruolo, no? Che intenda come tipo di giocatore.
Ma come tipo di giocatore credo che il Parma abbia bisogno di soprattutto di un centrocampista di qualità, soprattutto di un centrocampista di qualità. E poi dopo bisogna decidere come giocare. Qui si continua a giocare calcio posizionale, calcio non posizionale. A me hanno insegnato che il calcio è passare il pallone, passarsi il pallone tra compagni di squadra, possibilmente in modo preciso, e poi dopo cercare di andare avanti verso la porta avversaria. Qui invece ci sono delle grandi teorie, ci sono degli algoritmi che trionfano, va bene, guardiamoci queste partite qui, però francamente il calcio che preferisco è un altro tipo di calcio, questione di gusti, e quindi de gustibus non disputandum est, come dicevano i francesi, e va bene così. Io gradirei vedere qualche cosa di più rispetto ai traversoni per il povero Pellegrino, ecco, che
è lì che aspetta.
Si stuferà anche di colpire a pari di testa.
Sì, sì. E
qualche volta magari dagliene anche rasoterra.
Vediamo se magari già a Parma-Lazio vedremo al Tardini in casa qualcosa di così un po' più spettacolare. Andrea, io ti ringrazio come sempre di essere stato con noi, sempre prezioso, insomma, mai scontato.
Grazie a voi.
Grazie Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport, grazie di essere stato con noi. Insomma, abbiamo analizzato diversi temi. Peraltro, ha citato gli algoritmi, Andrea, una delle novità, così, delle indiscrezioni degli ultimi giorni è il fatto che a gennaio lascerà Lacom, Matteo Lacom, che è uno appunto dei dirigenti dell'area sportiva, in particolare degli analytics, così definito, del Parma, comunque una figura da sempre molto vicina al presidente Kraus, proprio fin dai primi tempi. Lo dico anche perché qualcuno ci scrive: il mercato lo fa il DS Pettinà. Sì, sì, assolutamente, lo faranno insieme anche con la Di Cherubini, e da capire anche in quale modo possa incidere questo supervisore Moon. Ancora qualche messaggio prima di fermarci. Vediamo, c'è un nostro ascoltatore: ma scusate, certo che non facciamo contropiede, non ci sono più diversi giocatori come Bonin, Manna, Miaila, Cancellieri, sono stati infortunati Ondrej, Kahnquist e Oristanio, e stavano Pellegrino e Cutrone, che hanno altre caratteristiche, Daniele, ma anche questo ci può stare. Diciamo che quello che citava Andrea, il fatto che l'impianto della squadra, il tipo di gioco, non è pensato per la ripartenza. Poi è chiaro che c'erano alcuni giocatori a disposizione, non altri, ma Anquist e Oristanio sono stati disponibili, e comunque quel tipo di gioco non è stato fatto. Un altro ascoltatore dice: quindi quando si giocava bene con Pecchia e si perdeva andava bene, forse Schianchi vuole giocare bene e vincere, è comprensibile? Beh, assolutamente, credo che sia più che condivisibile, ottimo ragionamento di Andrea. Scrive un altro ascoltatore, si firma Gabriele, dice: a Pisa nel secondo tempo nessun contropiede, è assurdo, insomma, qualche critica per l'atteggiamento troppo remissivo del Parma nel secondo tempo. C'è chi va in controtendenza, Milena dice: avremmo anche fatto un calcio anni 50, ma i tre punti sono fondamentali e li abbiamo portati a casa, a me personalmente interessa salvarmi, sono 30 anni che ho l'abbonamento e l'anno prossimo lo farò ancora, chi se ne frega del calcio spettacolo, ma in Serie A poi non vedo tanto calcio spettacolo. Sì, sì, assolutamente, de gustibus, come dice Andrea, che come sempre polarizza le opinioni dei tanti che ci state ascoltando. Un altro dice: d'accordo con Schianchi, ma per fare il contropiede servirebbero giocatori alla Gervinho con caratteristiche simili, e non ne abbiamo assolutamente, però non li abbiamo per una scelta anche della società di questo tipo. Anche gli stessi Ondrej e Anquist sono giocatori tra le linee più che da contropiede. Forse uno da contropiede è Benedijak, se usato in un certo modo, proprio per le sue doti di velocità e di corsa. Comunque ci fermiamo, tra poco ancora questi ragionamenti con altri ospiti dopo la pubblicità.
Palla in tribuna.
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a dicembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Allora, c'è un nostro ascoltatore, un paio, Luca, che saluto, ma anche Lorenzo, che ci mandano la designazione arbitrale, ma la leggo perché è interessante vedere come ad arbitrare Parma-Lazio sarà il signor Matteo Marchetti di Ostia Lido, e quindi parliamo di Roma per Parma-Lazio. Comunque è un fatto, adesso stavo verificando, è un fatto comunque piuttosto singolare, se vogliamo, piuttosto singolare. Ce lo scrivono diversi altri ascoltatori, ci chiedono se è normale. Peraltro ricordano che Pisa-Parma era arbitrata da Doveri di Volterra, quindi parliamo, se non sbaglio, della provincia di Pisa. Comunque ci andremo più in profondità su questo tema sicuramente. Intanto vi ricordo, per scriverci, il 333-9200-170 è il nostro numero. Saluto Angelo Manfredini. Ciao Angelo.
Saluto a tutti, ciao Alberto.
Ciao, il presidente chiaramente del centro coordinamento Parma Club. Non so se ti preoccupa l'arbitro che arriva dalla stessa città dell'avversario. No, no, ma magari è normale nel calcio oggi. Speriamo che faccia, insomma, il dovere solito senza errori, ecco, quello sempre.
Speriamo sia così, però è una roba veramente strana. Cioè, io non me lo ricordo che l'arbitro della città, degli avversari, viene ad arbitrarci. Ripeto, nei miei anni che ricordo io, non è successo. Un arbitro di Roma che viene ad arbitrare la Lazio contro di noi, veramente dell'assurdo. Però vedo che non è che serve l'arbitro della stessa città, ho visto che anche altri, insomma, quest'anno.
Sì,
non lo so, ma qualcosina c'è.
Poi è successo altre volte, avevo appena citato Doveri, poi comunque è stato, cioè, perfetto, poi anche l'episodio, insomma, nessun errore, però effettivamente è vero che Ostia siamo più vicini al mare che al Colosseo, però vabbè, comunque noi monitoreremo la situazione. Angelo, ti abbiamo chiamato perché stasera c'è il Natale vostro tradizionale al Parma dei Congressi, ma intanto ti chiedo, è preziosa la vittoria di Pisa?
Diciamo che è tanta roba, diciamo che potrebbe essere la svolta del nostro campionato, voglio esagerare, però è una vittoria che ci ha portato a 4 punti di distanza dalla terz'ultima, e questa è tanta roba. È una vittoria che sicuramente darà morale, darà forza, darà quella cattiveria sportiva giusta per lottare fino alla fine, per raggiungere l'obiettivo che tutti ci siamo dati a inizio campionato. Quindi veramente potrebbe essere la svolta del campionato nostro questa.
Quindi non ti dispiace questo Parma un po' catenacciaro di questa? Tu dici, insomma, cioè molti dicono, e questi sono i giocatori che ha a disposizione, piuttosto prima pensiamo a non prenderle.
Esatto, sono d'accordo, perché nel calcio quello che conta è il risultato, sono i risultati. perché se tu giochi bene e perdi non vale niente giocare bene e perdere. E quindi io preferisco anche vedere un gioco più scarso, ma il risultato.
No, è chiaro su questo, Angelo, credo che sia un po' la voce anche di molti tifosi. Si avvicina a questo Parma-Lazio. È chiaro, Angelo, che l'obiettivo è quello della continuità, è chiaro che è un avversario di tenore diverso, però insomma anche il sostegno del Tardini può essere decisivo per dare un po' di continuità ai tre punti.
Sì, diciamo che il sostegno dello stadio del Tardini può essere importante, ma io vedo che da un po' di tempo che il sostegno non è calato, anzi tende ad aumentare. I numeri, guarda, sia in casa che in trasferta dei tifosi sono numeri che equivalgono agli anni 90, gli anni veramente quando c'era il calcio più bello visto a Parma, e dall'anno scorso, anche quest'anno, abbiamo gli stessi numeri sia in casa che in trasferta, quindi vuol dire che il tifoso crede in questa società, è vicino alla società, vuole sostenere i ragazzi che scendono in campo per onorare la nostra maglia, e i numeri ci sono. Guarda, voglio dire, appunto, per la partita di sabato con la Lazio
ci sono novità nel pre-gara.
Sì, esatto, volevo dire questo, che noi ci ritroviamo alle 15 in via Saffi, dove è stata fondata la società Parma Calcio 1913. Nel 1913 in via Saffi hanno fondato la società. E sabato ci ritroviamo alle 15 per poi partire alle 15:30-16 per fare un corteo in per festeggiare il compleanno del Parma, che sarà il 16 di dicembre. E facciamo via Saffi, via Repubblica, e poi ci portiamo nella piazza davanti allo stadio, lì al Petitot, dove lì tutti insieme faremo un brindisi per festeggiare il compleanno di Parma. Quindi sono a invitare tutti, chi ha il Parma nel cuore, venga a festeggiare il compleanno del Parma Calcio.
Ah, bella iniziativa.
Ma non sono solo io che organizzo questo, tutti i tifosi del Parma, tutto il tifo organizzato e non, tutti insieme abbiamo organizzato questa iniziativa per sabato prima della partita con la Lazio.
Ha fatto bene a ricordarlo, tra poco do anche i dettagli. Beh, intanto stasera c'è Natale Gialloblu, Angelo, al Parma e Congressi, appuntamento sempre tradizionale, sentito anche con buona parte della squadra, immagino.
Sì, quest'anno decorre il quarantennale del Natale Gialloblu, 40 anni di Natale Gialloblu. Ricordo che abbiamo iniziato nel 1985, addirittura nel Reggiano, Sant'Ilario, alla discoteca Se al Sesamo, lì abbiamo fatto il primo Natale Gialloblu. Sì, quest'anno decorre il quarantennale, dicevo, è una tradizione che vogliamo mantenere, perché insomma è bello ritrovarci per prima di Natale, scambiarci gli auguri con la società. Quest'anno avremo anche la squadra femminile, e dove andremo a consegnare la ventitresima edizione del Giallo Blu d'Oro, che non ti dico a chi la daremo, perché sennò addio.
Certo, attendiamo.
So che tanti mi scrivono a chi lo date, no, non lo dico, sarà una sorpresa per tutti questa sera. E insomma un incontro dove anche con il personale di coordinamento che lavora, tutti i volontariati allo stadio che fa volontariato, insomma tutta la gente che collabora con noi, una volta all'anno ci troviamo per scambiarci questi auguri di Natale prima delle feste.
Ascolta Angelo, un'ultima domanda, a chi date Gialloblu d'Oro? No dai, scherzo, stiamo
ti mando un messaggio verso le 22.
Va bene, stiamo scherzando, no, per dire che noi ci saremo, poi domani al telegiornale, poi vedrete anche insomma le immagini, le voci un po' della serata su 12 TV Parma. Angelo, grazie davvero di essere stato con noi, buona festa stasera, buona partita sabato.
Grazie Alberto, un saluto a tutti i telespettatori, se non ci sentiamo più auguri di buone feste a tutti.
Grazie ad Angelo Manfredini, presidente del centro coordinamento Parma Clubs. Allora sabato c'è questa bella iniziativa organizzata da centro coordinamento, dai boys, dalle compagnie della Curva Nord, amanti del Parma, ovviamente prima della partita con la Lazio, una passeggiata comunitaria, così viene definita, aperta a tutti i sostenitori crociati. Ovviamente il 16 dicembre è il compleanno della Parma, però la partita è sabato, allora un compleanno, un modo di festeggiarlo anche anticipato, sperando che sia di buon augurio per la partita. Ritrovo in via Saffi, in piazzale dei Servi, perché gli storici indicano che tutto nacque proprio in una vecchia trattoria posta all'epoca in via Saffi. Ritrovo piazzale dei Servi 15:30, poi la camminata verso il Tardini dalle 16 e il brindisi presso il Petitò. Questa è l'iniziativa. Giusto ricordarla. Intanto, prima di fermarci per la pubblicità, qualche altro messaggio. Angelo da Standing Ovation: a chi se ne frega dello spettacolo, bisogna solo vincere. Meglio una brutta vittoria che una bella sconfitta. Ma certo, Andrea Scanchi non è che ha detto che giocare bene che vincere, però ha detto ogni tanto la strada per la vittoria può arrivare anche con un bel calcio, ecco, non il calcio champagne spettacolo, ma un buon calcio, ecco. E poi ancora vediamo diversi messaggi. Attenzione alla Lazio, contro Sarri il Parma non ha mai vinto, è vero, in 4 precedenti in panchina. L'arbitro speriamo sia romanista, chiaramente, dice un altro ascoltatore. Anzi, lo scrivono in più ascoltatori anche Luigi. Un altro, Marco da Glasgow, nato in Toscana, ci ricorda che a Volterra sono tutti per la Fiorentina. Questo per doveri di Volterra, che ha arbitrato Pisa-Parma, cioè non vuol dire, però insomma il dato rimane piuttosto particolare. Un Milan-Parma arbitrò Cesari, nato a Parma, capello perso, e andò avanti per settimane a lamentarsi, scrive Filo, che ci sarà stasera al Natale giallo-blu. Questa, con questa rosa non può fare il bel gioco, lo faceva Pecchi ed era criticato per superbia tattica dagli stessi che ora criticano questa per eccessivo difensivismo. Il Como Sassuolo tra le medie fanno un gioco discreto, scrive Italo. E poi ancora l'ottimismo di Manfredini mi piace molto, sono con lui, scrive Bonaz. Grande Angelo, anche a Pisa sempre è presente. E poi Pippo dice: per fare il contropiede o riparti in fraseggio, 2-3 passaggi vai al tiro, sulle palle vaganti con un velocista uscire in fraseggio, se non ricordo, non ricordo un'azione, velocisti su palle vaganti non ne abbiamo. Finora il contropiede è stato una chimera. Adesso ci fermiamo, ancora un po' di pubblicità, poi torniamo con Gianluca Zurlini tra poco.
Palla in tribuna. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, giornata numero 15. Allora si apre con Lecce Pisa, poi sabato alle 15 Torino Cremonese, alle 18 Parma Lazio, anticipata da questo evento che mette insieme tutto il tifo organizzato. E non solo, alle 20:45 Atalanta-Cagliari, poi domenica 12:30 Milan-Sassuolo, alle 15 Udinese-Napoli e Fiorentina-Verona, molto delicata, alle 18 Genoa-Inter e poi Bologna-Juventus, domenica alle 20:45, lunedì si chiude sempre alle 20:45 con Roma-Como. Gianluca Zurlini con noi, ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Beh, ma tu come la vedi su questo tema che ha citato un po' Andrea Scanchi, ma poi un tema su cui abbiamo dibattuto insomma altre volte, non dico meglio vincere o giocare bene, ma questo non lo pensa nessuno, però si parla del Parma un po' catenacciaro di questa, allora, l'ha ammesso anche lui, l'ha ammesso questa in una intervista pre-gara, se non sbaglio.
Torniamo alle origini. Si erano tutti scandalizzati quando, dopo la prima giornata di campionato, Tudor, che non è più sulla macchina da Juventus, aveva detto: il Parma ha giocato con un catenaccio vecchio stile, sì. No? E, ma no, ma ci vuole rispetto. Cioè, questo Parma è una squadra che gioca sostanzialmente in difesa e si è trovato, non a caso, a vincere due partite contro Verona e Pisa in trasferta, non al Tardini dove ha perso contro il Lecce, peraltro, sì, perché erano squadre che avevano bisogno della vittoria e quindi dovevano fare la partita, e Parma le ha aspettate sfruttando gli errori che poi queste squadre, come del resto anche il Parma quando ha perso, fanno, perché c'è modestia tecnica generalizzata, e quindi sta sfruttando al meglio le poche qualità che questa squadra ha, perché per ora Ondrejka mi sembra ancora lontano dalla forma migliore e c'è poca qualità in questo Parma, quindi il gioco è difficile da fare proprio per quello. Diciamo che qualcosina in più dal punto di vista degli schemi offensivi, anche nella modesta tecnica, si potrebbe vedere. Il Parma dal centrocampo in avanti è affidato sostanzialmente a iniziative individuali, giochi, cioè schemi di gioco anche mal riusciti se ne vedono pochi, per la verità, tant'è che abbiamo il peggiore attacco della Serie A, se non ricordo male, ma i pochi gol contano poco, ma gol su azione veri sui 10 credo che ha segnato il Parma, o 11 non ricordo esattamente, credo siano un paio, gli altri sono venuti da rigori, sviluppi di corner, di azioni rocambolesche eccetera. Diciamo, se vogliamo considerare l'azione, il bel gol di Pellegrino a Verona, ma lì nato da un errore clamoroso dell'avversario. Quindi è una squadra diciamo da pane e mortadella, non da culatello, l'esatto contrario di quello che accadeva con Pecchia un anno fa, però in questa Serie A abbastanza povera tecnicamente è una squadra che può legittimamente lottare per salvarsi. Gli scontri diretti non li vincevamo mai, ne abbiamo vinti 2 sui 3 previsti in questo scorcio di stagione. Poi se incontri una squadra appena più attrezzata, ecco, questa squadra fa fatica. Diciamo l'unico lampo è stato il secondo tempo col Milan, ma è stato un momento, una mezz'oretta, perché poi nell'ultimo quarto d'ora il Milan ha rischiato di segnare almeno un altro 2 o 3 gol. La squadra che se va troppo avanti si scopre e rischia, e quindi rimane coperta. Il secondo tempo del Pisa è stato un assalto, praticamente in trincea si è giocato a porta romana, ma era il Pisa ed è una squadra con non grandi doti tecniche e quindi non è riuscita a perforare il Parma, e ben per il Parma, perché ha sfruttato l'episodio di rigore, se l'è portato a casa 3 punti pesantissimi.
Paradossalmente così, Gianluca, paradossalmente peraltro penso uno dei gol, forse il gol più bello da, come dire, costruito da stagione, è arrivato quello con Benedigia che in Coppa Italia, la verticalizzazione,
sì,
di
esatto,
paradossalmente
quella è stata sua azione, ma anche in Coppa, perché in Coppa l'atteggiamento, poi sì, nel secondo tempo è Bologna, ma Bologna che è Bologna, che il campionato peraltro ci aveva letteralmente asfaltati, ma in Coppa forse anche mentalmente non c'era, anche nelle partite contro le squadre di Serie B, soprattutto la prima, il Parma aveva dato spettacolo, la seconda un po' meno contro la Spezia, però mentalmente forse è diverso l'atteggiamento. Qui c'è proprio il discorso del timore di non fare risultato. Comunque il Parma ha fatto risultati, 9 punti, cioè 9 pre-vittorie, cioè 3 vittorie contro 3 squadre oggettivamente, 2 modeste, diciamo, al nostro livello. Il Torino che forse leggermente superiore, ma quest'anno sta facendo grande fatica, tant'è che è alla pari con noi in classifica. Quest'anno non credo che vedremo grandi imprese o grandi prestazioni contro le grandi squadre, perché non è una squadra attrezzata per farlo. Io quello che rimprovero da questo è di non aver ancora dato almeno una parvenza di qualche schema che poi magari non riesce a fare perché gli interpreti non sono eccelsi, ma quando la palla va oltre la metà campo i giocatori si guardano attorno e poi è affidato all'iniziativa di Bernabé o all'iniziativa di Valeri, e vedremo se anche quella di Ondrejka, ma c'è Pellegrino che in pratica sulle partite giocate, le 14 partite giocate, almeno 10 le ha giocate da solo contro 4 avversari attorno, ecco. Quindi sì, sì, questo è un po' la storia.
Il dato Gianluca, peraltro, così lo giustamente, come ribadivi tu, lo precisiamo: il Parma è il peggior attacco della Serie A, certo, con 10 gol insieme a Lecce e Pisa, tutte e 3 a 10, poi un gol in più Verona e Fiorentina. Quindi diciamo te, Gianluca, da quanto ho capito, tu dici, beh, se noi abbiamo fatto punti con squadre che dovevano vincere, appunto, come Verona e Pisa, a questo punto arriva la Lazio al Tardini, e che comunque deve vincere, perché deve un po' risalire in classifica per non perdere il treno dell'Europa. Quindi magari lo stesso copione di partita non sarebbe male. Sarebbe...
No, anzi, non sarebbe male. La differenza della Lazio rispetto a Pisa è che ha, certo, giocatori... cioè ha subito all'inizio molto il contraccolpo di un mercato fermo, azzerato per i noti problemi economici della società, però è una squadra di grandi qualità, cioè davanti, con tutto rispetto, ma non ha Zola, ecco, ha giocatori che da Cagno o Castellanos che possono colpirti anche da centrocampisti, quindi se avesse un tempo di predominanza come ha avuto il Pisa all'Arena Garibaldi fai più fatica a mantenere la rete inviolata, questo sì, però con una squadra che gioca così il Parma in ripartenza in contropiede diciamo è il suo gioco migliore, insomma quello che sfrutta meglio. Guarda, concedo solo proprio una chiosa, perché un po' avevo fatto anche un commento io che alcuni hanno interpretato sul caso di Oristanio a Pisa. Sì. Su Oristanio a me non interessa giochi, non giochi, insomma queste sono dinamiche. Credo che sia stato, poi questo giustamente a fine partita ha messo, insomma ha spiegato un po' la cosa, ma quello che dico io è che comunque lui ha fatto un errore, perché quando ha inserito Oristanio la partita era già indirizzata in un certo modo, è una partita con la Scimitarra. E Oristanio si sa un giocatore di fioretto, pretendere, come qualcuno scrive, che Oristanio poi faccia recuperi, corse o quant'altro, vuol dire che non conosce le caratteristiche del giocatore, che può piacere o non piacere, ma quelle sono. Se lo metti dentro e dopo un quarto d'ora lo togli, tanto valeva mettere in quel momento della partita Anquist o Lovic, a seconda delle esigenze tattiche che riteneva lui, che erano giocatori che nel clima di lotta e di combattimento vanno benissimo, certo. Ecco, tutto
no,
lì.
Sono d'accordo, questo guarda, ti chiedo un altro commento su questo, perché mi dai l'assist giusto. Effettivamente, secondo me, l'ho scritto anche oggi sulla Gazzetta di Parma, secondo me il limite ancora oggi di questa è il allora bene il fatto che non abbia dogmi tattici, cioè difesa 3, esatto, difesa 4, sì, in base anche all'avversario,
si adatta
ad utilità bene, però forse il limite ancora finora, che è un po' naturale e fisiologico vista la poca esperienza, è la lettura un po' della partita, cioè finora sì, lui ha sempre fatto praticamente sempre cambio ruolo su ruolo con interpreti diversi, tipo Sorensen per Ondrejka,
cioè,
per dire.
Nel suo schema Oristanio entrava perché in quel momento poteva magari essere il momento, nella teoria, di sfruttare qualche ripartenza o qualche... Poi dopo un quarto d'ora si è accorto che in realtà non si ripartiva, comunque non si faceva, e quindi è ritornato sulle sue decisioni e ha messo in campo. Ma a quel punto Lovic poteva entrare benissimo un quarto d'ora prima, perché la partita non è che il Parma ha subito un'espulsione, certo, o il Pisa, cioè non è cambiato niente nell'assetto tattico della partita in quel quarto d'ora lì, ma nello schema che aveva preventivato Oristanio, visto come stava andando la partita, poteva essere giocatore fresco che faceva qualcosa, però nella lettura di una partita così, in quel momento io ho pensato, quando ha messo Oristanio, ho detto non mi sembra la sua partita, ecco, ma perché ha determinate caratteristiche che sono adatte in altre gare, magari con la Lazio potrebbe essere più adatto, no? Per dire, ripartenza di una squadra che è molto più tecnica e che fa meno falli e che è meno tignosa del Pisa, tutto lì.
Oh, gli va dato merito a questa comunque di aver capito l'errore e come dire...
È molto giusto e molto bello che abbia detto quello che ha detto poi in conferenza stampa, perché così si è un po' chiuso il caso, certo. Oristani era uscito anche giustamente, secondo me in questo caso anche un po' insomma contrariato, però lui ha spiegato, ha chiuso il caso e è a posto così, insomma. Però insomma è stato comunque un errore dal punto di vista della gestione della partita, bene che l'abbia spiegato e quindi a posto così, non è che poi andiamo avanti 6 anni con questa cosa,
no,
è un allenatore esordiente assoluto come primo allenatore, cioè Kivu era esordiente assoluto in A, ma aveva fatto 3 stagioni come primo allenatore della primavera dell'Inter, che ok sono dei giovani, ma comunque è la responsabilità della squadra è tua,
e poi
lui ha sempre fatto l'assistente di altri allenatori, ha imparato sicuramente e ci vede, però fa esperienza sul campo anche lui,
sì,
come
poi comunque Kivu ha avuto un'esperienza anche da calciatore, comunque ad altissimo livello,
non ne parliamo, cioè questo non ha avuto neanche, ma lo sta dimostrando comunque anche all'Inter, insomma, perché al di là di ieri sera un po' della Coppa, però il campionato sta riuscendo comunque a fare una squadra che era reduce dalla scoppola della Champions League persa in quel modo disastroso, l'ha recuperata e comunque l'Inter è lì davanti assieme alle altre a lottare per lo scudetto.
Zurlo, su questi temi, su questo in particolare, guarda, c'è un nostro ascoltatore che dice, ma... capisco Zurlini, ma provi a guardare gli stop sbagliati da Sorensen e Lovic, sono innumerevoli, per non parlare dei lanci sbagliati un po' da tutti. E nel senso, lui dice, ma magari ha voluto mettere un po' di qualità in più con Oristanio, però insomma, poi credo che l'averlo cambiato sia la missione dell'errore.
Concordo assolutamente con lui, ha ragione, infatti la teoria era quella, è giusta, ma il problema è che questa partita non servivano gli stop, non serviva la tecnica, perché il Pisa veniva avanti a folate con giocatori di poca, pensate a quanti cross ha fatto il Pisa, a buon fine ne ha dato uno, quello che poi Zola ha costretto alla parata più importante della partita, Corvi, tra l'altro ottima la sua prestazione, meno male, sono contento per lui e soprattutto per il Parma. Ma non arrivava a buon fine perché c'era poca qualità, però era una partita indirizzata così, cioè è difficile pensare in quel momento che il Parma potesse dare un attimo di tregua con un giocatore come Oristani, oltretutto reduce da infortunio, da stop lungo, insomma, quindi deve avere i suoi tempi, i suoi minuti, ma
no, certo.
Ha fatto fatica anche Ondrejka, che è un giocatore tecnico, ma che è quasi sparito nella partita, perché non c'era spazio per virtuosismi, ecco, in questa partita, cioè hai un giocatore che è proprio sopra gli altri di molto, ma questo Parma non le ha, o se no è una partita da coltello tra i denti
Com'è stata? Gianluca, allora guardiamo anche avanti, guardiamo a Parma-Lazio, non abbiamo ancora, poi lo faranno anche i colleghi chiaramente nelle prossime puntate, visto che siamo a solo a mercoledì, ma proviamo a guardare su Parma-Lazio, perché rientra Troilo dalla squalifica, cosa facciamo? Ritorno alla difesa 3 o linea 4, perché comunque ha retto bene a Pisa?
Con tutti i giocatori disponibili, secondo me bisogna vedere magari come si schiera la Lazio. Ma una difesa con tre centrali contro una squadra come la Lazio, che di fatto ha un solo riferimento in avanti, così, visto che la linea 4 con Estevez, diciamo, una volta si diceva mediano davanti alla difesa, no? Perché però di questo ha fatto e tornava indietro all'occorrenza, cioè non schierato come centrale come a Bologna, dove non ha figurato bene, ma invece nel suo ruolo davanti alla difesa all'occorrenza tornava indietro, potrebbe essere un'opzione. Anche quella, insomma,
Lazio col 4-3-3 comunque, in teoria, insomma, solitamente un 4-3-3 sarriano.
Esatto. Molto, molto movimentista, diciamo, no? Con i giocatori che si interscambiano così, e potresti avere un po' più di barriera, diciamo, sulle fasce, dove lui porta avanti moltissimo il gioco, perché il gioco delle squadre di Sarri è un gioco che più che verticalizzare punta molto al gioco dinamico sulle fasce, con rientro poi sia con cross che con azioni personali verso l'area quando si è sulla tre quarti. Questo, quindi in teoria, visto che ha funzionato a Pisa, che dove è stato obbligato, ma insomma ha funzionato bene, potrebbe essere un'arma, cioè non è da escludere. Altre squadre, contro altre squadre magari si direbbe di no, però potrebbe essere ripetuto, anche perché magari Troilo, insomma, potrebbe scusare ancora il peso dell'erroraccio che ha commesso nella sua ultima uscita, insomma, che le ha costato poi la squalifica, e insomma meglio magari preservarlo un attimo che esporlo a qualche altro errore che poi rischia di bruciarlo.
Ricordiamo che nella Lazio invece non ci sarà, senza, insomma, importante per squalifica, Mario Chila in difesa. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi. Beh, non ci resta che attendere sabato e vedremo.
È una partita,
insomma,
interessante, ma chiudo dicendo che però è una partita importante, ma è una di quelle partite dove il Parma non ha molto da perdere,
ha da perdere
i punti, ma se anche dovesse uscire una sconfitta, visto la vittoria con il Pisa, insomma, rimarremo comunque nella posizione di crescita, comunque saremmo sempre sopra la zona retrocessione, perché siamo più 4 e quindi questo, secondo me, dal punto di vista mentale può agevolare molto la squadra,
sperando in un po' di continuità, però sì, il discorso davvero ci sta assolutamente,
quello è ovvio,
Gianluca,
mancherebbe pure.
Certo, noi speriamo sempre e costantemente nella vittoria, ma è giusto dire che è una partita in cui il Parma ha sicuramente meno da perdere, visto l'avversario,
esatto,
e la situazione.
Psicologicamente è meno delicata di altre.
Diciamo è vero,
così.
È così. Gianluca, grazie davvero di essere stato con noi.
Grazie a te e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Grazie a Gianluca Azzurlini. C'è chi dice, Eddie, ma come fate a dire che non è cambiato niente negli ultimi minuti a Pisa? È entrato Tramoni, ha messo 4 cross pericolosi in 8 minuti, per quello ha tolto Ristagno. Ma noi stiamo proprio dicendo quello, quindi siamo assolutamente d'accordo. Altri che continuano a sottolinearci il tema dell'arbitro, ne abbiamo parlato, insomma, molto strano l'arbitro da Ostia Lido per Parma-Lazio, ma insomma abbiamo visto che ci sono anche degli altri precedenti anche vicinissimi al Parma. Ringrazio Simonetta Collini in regia, state qui con la nostra programmazione, un saluto.